Buonasera a tutti. Riprendiamo un po' il nostro cammino tra i luoghi della passione. Un po' un cammino che stiamo costruendo, un po' cammin facendo proprio anche, alla ricerca di questi luoghi che ci possono accogliere e che ci possono anche offrire la possibilità di rileggere la passione di Gesù, i suoi gesti, le sue scelte, ma penso e spero anche che ci possano aiutare a leggere e rileggere anche le nostre vite, le nostre scelte, i nostri cammini. Questa sera ci fermeremo su Gerusalemme, lo vedremo e lo sappiamo anche tutti molto bene, è la città per tanti aspetti delle contraddizioni, è la città estremamente ricca e affascinante, è la città che sta un po' al cuore dell'esperienza cristiana, ma anche di tante altre esperienze religiose, come ovviamente quella ebraica, ma anche quella islamica, e sta anche al centro di tante tensioni, lo vedremo anche subito. In questo senso mi sembra anche bello stasera, mentre riflettiamo, mentre preghiamo, che abbiamo in mente proprio anche tante situazioni e tante persone che vivono magari la difficoltà, la fatica dei conflitti, la difficoltà e la fatica del cercare pace. E vorremmo aver presenti le popolazioni che vivono lì, ma anche tutte le popolazioni e tutte le situazioni che portano con sé anche sofferenza, comprese un po' anche le tensioni che probabilmente sappiamo ci sono in questi giorni nell'accoglienza dei rifugiati, che appunto sappiamo per tanti aspetti sono anche cacciati via dalle case. E niente, presentiamo un po' tutto questo mentre continuiamo la nostra riflessione, la nostra preghiera. Ed iniziamo con la Compieta. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Dolce la sera, se mi stai vicino, come il mattino quando ti incontrai. Io ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa tornerò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per questo giorno vissuto insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare. Nulla mi manca quando in te confido, povero e solo chi non sa più amare. E canterò fino a quando, mio Signore, nella tua casa io sarò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel mondo domani nascerà.
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio, ho detto al mio Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra. Per me la sorte è su luoghi deliziosi, lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore, stai al mio fianco, non vacillerò. Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Dal libro della Genesi. Giacobbe partì da Bezzabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra». Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo».
Dicevamo già l'altra volta che ogni luogo che abitiamo in maniera autentica, in maniera umana, è di fatto casa di Dio e porta del cielo, è il luogo nel quale Dio e uomo si incontrano. Se per tutti i luoghi questo vale, senz'altro nella storia, nella tradizione, Gerusalemme è stata letta ed è stata vissuta proprio un po' così, come luogo nel quale si sono incontrate e si incontrano molte realtà, luogo nel quale Dio e uomo si incontrano, e si incontrano anche le contraddizioni della storia. E vorremmo così metterci in cammino per incontrare, per abitare stasera Gerusalemme, e ad aprirci la strada stasera vorremmo fosse un uomo che a Gerusalemme ha abitato per un po' di tempo, un uomo che l'aveva scelta come patria a suo tempo, il Cardinal Martini. Da biblista e da credente, dopo il ritiro dal servizio pastorale alla Chiesa di Milano, qui a Gerusalemme ha trovato lo spazio nel quale porre la propria abitazione e la propria attesa dell'ultimo giorno. Dovette poi tornare, lo sappiamo, ma mi pare interessante proprio questo desiderio di abitare in Gerusalemme e addirittura di trovare lì sepoltura. Vorremmo lasciarci guidare da lui questa sera in questi primi passi dentro Gerusalemme. Dall'interno, penso, ci fa cogliere tutta la ricchezza, la bellezza e la complessità di questa città dei contrasti, della pace e del conflitto, della fraternità e della divisione, del quotidiano e dello straordinario, della ricerca sincera e degli interessi sporchi dell'uomo e di Dio. Gerusalemme è la mia patria, prima della patria eterna, così si concluderà il testo che ascoltiamo. Mi pare che sia simpatico anche perché ci permette di ripensare proprio anche a questo spazio concreto, fisico, geografico, in cui penso anche molti di noi sono passati e magari in parte hanno lasciato anche il cuore. Ci lasciamo prendere per mano anche per riabitare, anche solo nel ricordo, questi spazi. Ascoltiamo.
Ogni giorno, alle 4 del mattino, apro la finestra nella mia stanza e guardo la città vecchia di Gerusalemme. Vedo la chiesa del Santo Sepolcro. I cristiani ortodossi la chiamano Anastasis, la chiesa della resurrezione. Guardo verso il monte Sion, la sala dell'ultima cena e la sala della Pentecoste. Vedo la piazza dei templi, con la cupola della roccia e la moschea di Al-Aqsa. Guardo giù nella valle dell'inferno e oltre fino al monte degli ulivi. Nei giorni limpidi da Gerusalemme vediamo il deserto di Giudea e il Mar Morto e dietro Betlemme il sepolcro di Erode. Sono circondato da luoghi biblici e persone con cui mi sono occupato di scienze bibliche per tutta la vita, ma soprattutto di predicazione e di meditazione personale. Ora qui sono a casa, come dice il Salmo 87. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. In questa città mi viene naturale recitare i salmi. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. A Gerusalemme l'ebraismo ha la sua patria fin da Abramo, Isacco e Giacobbe. Re Davide ha costruito la città e Salomone il primo tempio. A Gerusalemme Dio tocca il mondo. Ancora oggi ebrei, cristiani e musulmani lottano. lottano per questo luogo al quale Dio è così vicino. La vicinanza di Dio chiama in causa l'avversario, colui che porta scompiglio, il diabolos. La città della pace conosce l'odio. A prima vista Gerusalemme non è neppure la città dell'ecumenismo e del dialogo religioso, bensì la città del conflitto. Qui si concentra la discordia del mondo intero, ma anche la speranza. Qui continuiamo a sentire che lavorare per la pace è un processo doloroso. Il messaggio di Gerusalemme non è avulso dalla realtà e non è lontano dalla vita. È molto realistico. Qui Davide ha preso la donna di un altro. Davide è stato detronizzato dal proprio figlio e perseguitato. Abramo ha legato suo figlio Isacco per il sacrificio e l'ha portato sul monte dove oggi si trova il Tempio. Ma qui si è anche manifestato che Dio non vuole sacrifici di bambini, bensì la nostra devozione affinché i bambini possano vivere. A Gerusalemme i profeti sono stati maltrattati. Il profeta Geremia è stato tenuto prigioniero nella profonda cisterna. A Gerusalemme Gesù ha dato la sua vita per noi. La via dolorosa, la via crucis che attraversa la città, si estende attraverso la storia dell'umanità fino ad oggi. Gerusalemme è la città della devozione e della speranza. Con la devozione di suo figlio, Dio ha vinto il peccato e la morte degli uomini. Il messaggio di questa città è: la luce è più forte dell'oscurità. Da Gerusalemme la forza dello Spirito raggiunge il mondo intero. Sul Monte degli Ulivi Gesù ha pregato e sudato sangue, solidale con tutti gli uomini nell'angoscia e nel dolore. Sul Monte degli Ulivi musulmani e cristiani venerano ancora oggi il santuario dell'ascensione di Gesù. Insieme riconosciamo che Dio ci innalza con Gesù. L'uomo è chiamato ad aspirare a qualcosa di superiore e a sollevare lo sguardo al cielo in ogni umiliazione. L'ascensione dice a tutti gli uomini che il giudizio sulla storia è dato dall'alto. La Gerusalemme celeste è il nostro futuro e immerge nella luce della speranza tutte le difficoltà lungo il cammino. Qui le grandi e piccole cose assumono una dinamica divina. Gerusalemme è un'immagine della fede con tutte le difficoltà, ma la speranza è più forte. Gerusalemme è la mia patria, prima della patria eterna.
Gerusalemme è la mia patria, prima della patria eterna. E lo ricordava prima il Salmo, che qui l'uno e l'altro è nato. In qualche modo ciascuno trova la propria casa in questa città. Ed è, ce lo ricordava prima proprio il Cardinal Martini, ed è forse proprio anche per questo che tensioni ci sono e che costruire pace diventa faticoso e difficile, ma rimane cammino aperto, rimane strada da vivere per quella Gerusalemme e per quella Gerusalemme che è la città di ciascuno, che è la nostra città, il luogo in cui viviamo. Siamo entrati un po' dentro i luoghi e dentro lo spirito un po' di Gerusalemme. anche Gesù vive questa città come il cuore della sua esperienza. Gerusalemme, appunto, è città unica, è la città della convivenza tra gli uomini, il luogo del potere politico e religioso, la città del quotidiano più normale, lo spazio nel quale si gioca il cuore della storia dell'alleanza, il luogo simbolico per eccellenza. L'Apocalisse, lo sappiamo, ce la consegnerà come l'attesa del compimento, come la Gerusalemme del cielo, la sposa pronta per le nozze. Nel cammino evangelico e biblico Gerusalemme rimane al cuore. Qui mi permetto di passare un po' in rassegna velocemente alcuni percorsi del Vangelo che appunto pone al centro Gerusalemme, e in particolare il Vangelo di Luca, che è il più emblematico da questo punto di vista, anche se pure gli altri lasciano uno spazio notevole a Gerusalemme. Gerusalemme, per tutti i Vangeli, rimane il cuore cui tende il cammino ultimo di Gesù, il cuore nel quale si compie il mistero della Pasqua. Il Vangelo di Luca questo ce lo consegna anche con molta chiarezza, proprio anche nel disegno stesso del Vangelo. La prima scena del Vangelo si svolge nel cuore di Gerusalemme, nel Tempio. Qui l'angelo del Signore appare a Zaccaria per annunciare la nascita di Giovanni. E ancora qui, nel Tempio, subito dopo la nascita, verrà portato Gesù per esservi presentato. In realtà la scena rimanderà volutamente al Signore che viene ad abitare il suo Tempio. E il Vangelo di Luca terminerà ancora a Gerusalemme, nel Tempio, dove dopo l'ascensione di Gesù si raccolgono i discepoli. Buona parte del suo Vangelo, invece, è occupato dal lungo viaggio verso Gerusalemme. Sarà un viaggio, questo, che innerva un po' tutto il cammino di Gesù e dei suoi discepoli, che porta in sé fin dall'inizio il sapore dell'apertura a tutti, dell'accoglienza, della misericordia.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio.
Il testo originale dice che Gesù rende dura la sua faccia, il suo volto, nel mettersi in cammino. Per dire di una decisione ferma, di una decisione che sta dentro l'ascolto delle scritture, dai testi di Isaia, di Daniele, da altri testi. E Gesù si mette in cammino decisamente e tutto il suo cammino sarà questo camminare verso il cuore della città, dell'alleanza. Però, lo dicevamo prima, con l'atteggiamento della tenerezza, della misericordia. Fin dall'inizio questo deve essere chiaro. Non può piovere il fuoco dal cielo per consumare chi non accoglie. Bisogna invece aprire gli spazi, aprire il cuore e sarà questo che porterà nel cuore di Gerusalemme. Il cammino pieno di dedizione di Gesù lo condurrà alle porte e poi al cuore della città per trovare qui la propria meta. Terminerà però in maniera inattesa, su una croce posta fuori della città, buttato fuori. Fuori dalla cerchia delle mura, fuori dalla portata. E dopo la risurrezione con l'invito ad andare dappertutto. Il Vangelo è per tutti. Se abita talvolta in Gerusalemme nel Tempio non è per fermarsi lì. È piuttosto perché da quel posto determinato che è Gerusalemme raccolga tutti.
E disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto.
Cominciando da Gerusalemme. Appunto qui Gerusalemme troverà la propria vocazione di città aperta, di città che non chiude, di città che continua a rimettersi in cammino. E da questo punto di vista rimarrà un po' il cuore anche della nostra città, città aperta, appunto, città in cammino.
Questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità, il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai.
I Vangeli danno ampio spazio agli ultimi giorni vissuti da Gesù a Gerusalemme. Sono i giorni drammatici, degli ultimi confronti serrati, soprattutto con i capi del suo popolo e con la città, giorni di conflitto e di scontro, ma anche giorni di una tenerezza infinita. Qui egli ci lascia intravedere anche il suo atteggiamento nei confronti della città e di questa città particolare. Lo scontro avviene subito, appena dopo l'entrata del re Messia in Gerusalemme, la incroceremo subito dopo. Matteo, Marco, Luca, come primo gesto di Gesù a Gerusalemme, pongono il gesto della scacciata dei mercanti dal Tempio. È da subito che si pone il suo scontro con l'istituzione religiosa, incaricata di un professionismo religioso che si è rivelata impermeabile e chiusa, di fatto, di fronte alla posta in gioco della novità evangelica. Ci siamo fermati un po' su questo nelle catechesi. In gioco qui sta il potere del sacro e il sacro del potere. Qui viene a capo il progetto di Gesù di scalzare l'impermeabilità e la rigidità di questo spazio per offrire la sua proposta a tutti, alla folla, alla gente, al popolo, all'umanità. A tutti Gesù ha rivolto una parola di rassicurazione e di consolazione fin dall'inizio, che in qualche modo è già il cuore della rivelazione evangelica. Dio ha rivolto la sua grazia a tutti. Il sentire di Dio per l'uomo non è il giudizio, ma la misericordia. La via evangelica a cui Gesù si è dedicato e si dedica è quella dell'umano. E qui, a Gerusalemme, porterà a compimento questa offerta. Non per nulla, subito dopo aver raccontato della scacciata dei mercanti dal Tempio, l'Evangelista Matteo dice di ciechi e di storpi guariti da Gesù nel Tempio. Lo ascolteremo. Loro, i primi nella lista degli esclusi dal sacerdozio e dal Tempio, sono i primi riammessi. Ai suoi discepoli affiderà il compito di continuare la sua missione in un modo loro proprio, quello di essere segno e presenza credibile della possibilità di vivere la via evangelica. Questa è la ragione di essere e il compito dei discepoli. E a essi Gesù affiderà il suo testamento. L'azione nel Tempio sta sotto l'oggi radicale che caratterizza tutto il messaggio e tutta l'azione di Gesù, poiché il regno di Dio è all'opera già e poiché la nuova creazione di Israele è già cominciata, la vita del Tempio, nella forma in cui essa si svolge adesso, non può più continuare. L'istituzione religiosa, così come si è data finora, deve cambiare. Il Tempio stesso finisce, finirà anche concretamente. L'ora del Tempio escatologico è arrivata e Gesù stesso è colui attraverso il quale Dio crea il nuovo Tempio. Lui lo inaugurerà, lui lo sarà. L'ultimo discorso di Gesù sarà proprio sulla distruzione del Tempio e la venuta del Figlio dell'Uomo e aprirà tutto il lungo discorso che dipinge lo stile del discepolo e mette in gioco gli atteggiamenti dell'attesa e della vigilanza. Ormai Gesù provocatoriamente chiederà di prendere posizione di fronte alla sua offerta, in maniera anche molto forte, con scontri accesi con tutti i rappresentanti dei gruppi di potere e i capi di Israele, o con gesti estremamente eloquenti, come quando rivendica i frutti dalla pianta di fico che non fa che foglie. È suggestivo che un po' tutti i racconti evangelici ci consegnino un po' di queste immagini, no? Anche molto immediate, molto fresche, no? Anche un po' pretenziose, La pretesa di poter cogliere i fichi quando non è il tempo, ma per rimandare che frutti non ne sta raccogliendo il Signore dal suo popolo. Ma dentro questi scontri disegnerà ancora una volta lo stile che consegna ai suoi discepoli e a tutti coloro che accolgono la strada che egli sta aprendo, anche con dolcezza immensa e con la capacità di cogliere e di valorizzare gesti semplici ma veri che incontra sul suo cammino, come quando vede la vedova gettare due monetine nel tesoro del Tempio. Qui, sinteticamente, vede lo stile che sta proponendo e che egli stesso sta vivendo nel dono di sé. Con gioioso stupore lo propone ai suoi.
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità, io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
È commovente quel «chiamati a sé i suoi discepoli». È commovente il gesto di questa donna che Gesù vede, perché sta osservando, perché sta guardando. Probabilmente non se n'è neppure accorta lei di questo sguardo. Eppure chiama i discepoli perché vedano. E mi pare di intravedere qui anche tutto lo stupore bello di Gesù che sa cogliere, che sa trovare gesti pieni attorno a sé. Quante volte questo Gesù lo vive e quante volte i Vangeli ci consegnano questo stupore di Gesù di fronte alla fede del centurione, di fronte ai gesti di povere donne, di fronte ad atteggiamenti di malati, di fronte alle domande della Samaritana, lo vedremo domenica. Lo stupore, questa capacità di leggere profondamente e di scovare il Vangelo già in atto e di metterlo in evidenza, è proprio un po' lo stile di Gesù, il suo modo di fare pastorale, come stiamo vedendo la domenica. Qui è il miracolo di persone umili, appunto, che già hanno incontrato il Vangelo nella loro vita e che Gesù ritrova con simpatia e con stupore. La splendida scena del giudizio finale, nella quale egli si riconosce nei più piccoli dei suoi fratelli, lo dirà in maniera splendida. Il Vangelo lo incontri nel prenderti cura dell'altro con amore, con dedizione. Lì incontri, anzi, proprio lui, il più povero tra i poveri, colui che ormai è privato di tutto, perfino della vita, fratello di tutti i derelitti del mondo. In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Sono tutti testi che compongono i dialoghi di Gesù nel Tempio o nei pressi del Tempio in questo ultimissimo periodo della sua vita, dopo l'ingresso in Gerusalemme. E questo stile di amore, anche qui sarebbe interessante rileggere la ripresa sintetica del comandamento dell'amore, amerai, che consegna ancora una volta qui. Questo stile di amore, di dono, di presa in carico di ogni altro e di tutti, si esprime in tutte le circostanze e coinvolge tutte le situazioni di vita degli uomini e delle donne. Il matrimonio è la speranza della vita, il culto e gli stili della vita, l'assunzione delle proprie responsabilità e il gioco di sé, con la parabola dei talenti. Mi sembra interessante e impressionante che sì, in questo tempo ultimo nel quale avvengono gli scontri di Gesù, continuamente comunque ci sia la concretezza del rimando ad atteggiamenti di vita, agli stili di vita dell'uomo. A dire che anche qui, nella città di Gerusalemme, in questione è la vita dell'uomo, sono le sue scelte di fondo, certo, sono le sue scelte di fronte all'umano che gli viene incontro nel volto di Gesù, ma proprio anche quell'umano che vivi continuamente e costantemente, e tutti gli aspetti della vita rientrano. Anche la cura della convivenza di tutti, della città, è ancora in questo contesto che si pone la diatriba del tributo a Cesare.
Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono.
Sarebbe necessario entrare più approfonditamente, ovviamente, dentro il testo. Questa sera non è il contesto adatto per questo, però mi pare interessante che su queste questioni, anche qui, ormai presso la passione, Gesù chiami. Pagare il tributo a Cesare è ovvio, quel pagamento non usurpa i diritti di Dio, ma ciò non vuol dire che la sovranità di Dio sia indifferente a ciò che l'uomo fa dei soldi e del potere. Se la signoria di Dio è unica, ad essa si obbedisce proprio anche pagando il tributo a Cesare e prendendosi a cuore la città degli uomini e la sua costruzione. Anche qui, profondamente, anche in questo modo, anche nell'obbedienza civile, si deve riconoscere e vivere la più essenziale obbedienza nei confronti di Dio. Prendersi a cuore la città è obbedire a Dio. I gesti che Gesù vivrà in città negli ultimi giorni raccoglieranno sinteticamente e daranno forma compiuta e definitiva allo stile che ancora sta proponendo: lo spezzare il pane, lo spezzare la vita, il consegnarsi, la sua morte fuori da Gerusalemme, da maledetto, sarà il segno più alto della scelta dell'amore e del dono, della non violenza e della pace cercata a tutti i costi.
In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai.
Ci siamo fermati a tentare di intravedere un po' gli atteggiamenti che Gesù assume dentro la città di Gerusalemme, mentre si sta accostando alla sua passione. Sembrava interessante fermarci in conclusione agli atteggiamenti che lui pone mentre si accosta alla città, solo ad alcuni di essi, perché sarebbe interessante poi fermarsi su altri atteggiamenti. Ma il testo dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme mi pare che in maniera molto, molto bella, molto fresca, ci consegni l'idea che Gesù ha, lo stile che Gesù assume nell'accostarsi alla città, a questa città particolare, in cui vivrà le scelte, gli atteggiamenti che abbiamo incrociato. E ci lasciamo guidare questa sera da Matteo, è il testo che ascolteremo quest'anno durante la Settimana Santa. E ci serve anche per incominciare ad avvicinarci ad essa. È anche uno dei testi più ricchi e più densi che ci rimanda la scrittura sull'avvicinarsi di Gesù a Gerusalemme. Lo ascoltiamo.
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito troverete un'asina legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli, ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate un covo di ladri». Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che acclamavano nel tempio «Osanna al figlio di Davide», si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quelli che dicono costoro?» Gesù rispose loro: «Sì, non avete mai letto: dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?» Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betania, e là trascorse la notte.
È suggestivo e commovente a un tempo il testo che abbiamo ascoltato. Suggestivo e commovente perché ti consegna, certo, da una parte la scelta di Gesù di esporsi, di porre un gesto che dice di inizio di un cammino, della chiarezza con cui si offre e si propone, perché in qualche modo si prenda posizione, in maniera anche molto, molto esplicita. Ma dall'altra parte ti accorgi che questo gesto è compiuto con una mitezza incredibile. Certo, che egli entri con l'asino richiama testi biblici, l'abbiamo sentito, quanti testi Matteo ci consegna in questo breve brano. Gesù sta portando a compimento le scritture, le sta interpretando, tra l'altro anche questo sarebbe interessantissimo, come Gesù sa rileggere le scritture, no? E come le sa riportare alla propria esperienza, no? E come sa dare forma alle scritture, dentro il tempo che vive, dentro la coscienza che egli ha di sé e della storia che vive. Queste scritture che gli consegnano tra le tante, ma come strada davvero percorribile per sé, l'immagine del mite, dell'umile, del re che entra dentro la sua città e dentro il suo tempio così, a piedi nudi, oserei dire, mite, offrendosi e lasciandosi accompagnare probabilmente anche da tanti poveracci e dai bambini che ridicono la lode, ridicono la festa, ridicono la gioia. Mi pare ci consegna un'immagine fresca e vivace di Gesù. E l'abbiamo sentito anche i tanti gesti che Gesù compie, li abbiamo evocati anche prima, no? Questo entrare nel Tempio con decisione, con forza e nello stesso tempo con la tenerezza di chi si accorge di storpi e di ciechi che sono lì e che avrebbero bisogno di entrare, no? Si sta accostando alla città così, si sta accostando alle scelte fondamentali della vita così e vorrebbe entrare dentro la convivenza degli uomini così, con questa umiltà, con questa mitezza e con la decisione forte, certo, di mettere in gioco sé, di proporre ormai in maniera ultima l'offerta di sé. E vorremmo metterci in cammino dietro a Gesù così. Sarebbe interessante tra l'altro rileggere altri testi, nell'avvicinarsi a Gerusalemme, soprattutto Luca, lo sappiamo bene, sottolinea il pianto di Gesù su Gerusalemme e mi sarebbe piaciuto fermarmi con un po' di calma anche su quello. È uno dei testi più commoventi. Alla vista della città, dice il testo, Gesù piange su Gerusalemme. Potrebbe avere tutti i motivi per maledire la città, non lo fa, non può che piangere e tentare ancora una volta di raccogliere, sarà un'altra immagine che userà, come una gallina se sotto le sue ali i suoi piccoli, i suoi pulcini, ma voi non volete. In realtà donerà la sua vita perdonando e accogliendo tutti, accogliendo la città che lo butta fuori. Appunto, vorremmo poter seguire il cammino di Gesù umile e povero e insieme deciso a donarsi senza tergiversare. Il testo di Pietro, della prima lettera di Pietro, ci invita a metterci in cammino, a metterci sulle sue orme e lo vorremmo fare anche stasera, riprendendo il pellegrinaggio dentro i luoghi che egli percorre, i luoghi di vita che ci consegna. Di fatto anche le prossime volte ci muoveremo all'interno di Gerusalemme, percorrendo un paio di luoghi, il Getsemani e poi il Calvario. Vorremmo appunto porre i nostri piedi sulle orme di Gesù e sulle orme dei fratelli, soprattutto di chi soffre. Anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime.
In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. questa oscurità. Il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai in questa oscurità. Il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai in questa oscurità. Il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai in questa oscurità. Il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, il corpo riposi nella pace. Insieme. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore, pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria. L'ancella che vive della sua parola, libero il cuore perché l'amore trovi casa. Ora l'attesa e densa di preghiera, e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Ave Maria, Ave Maria.
Grazie per la preghiera vissuta insieme. Ci rivedremo, se riusciamo, evidentemente, la prossima volta, sempre alle 20:45. E buonanotte a tutti.